perfetto. Buongiorno a tutti, benvenuti al Consiglio. Grazie per la disponibilità. Oggi abbiamo fatto un Consiglio a un orario un po' insolito, però sperando in un pochino di fresco in più, ma vedo che tutto sommato grandi benefici non ne abbiamo. Diamo inizio quindi con l'appello, do la parola al segretario.
Seduta consiliare convocata per il giorno 30 luglio alle ore 8:30. Ciarimboli?
Sì.
Romagnoli? Boldrighini? Belardinelli?
Presente.
Maori?
Presente.
Nisi?
Assente giustificato.
Bruseghini? Piattella?
Assente giustificata.
Medici? Assente giustificato. Ferro? Angiolani?
Allora, innanzitutto inizio questo Consiglio Comunale facendo, come dire, una comunicazione e contemporaneamente anche, penso, a nome di tutti voi, gli auguri al nostro collega, alla nostra collega Maddalena Piattella, che da 3 giorni è diventata mamma di Lavinia. E quindi è una cosa bella, sempre, assolutamente. Non è, siamo sicuramente tutti quanti contenti e io porterò a lei personalmente gli auguri di tutto il Consiglio Comunale. Nelle comunicazioni non ho tantissime cose, però alcune questioni ve le volevo porre. Beh, innanzitutto non sto a fare l'elenco delle iniziative che ci si prospettano nelle prossime settimane, ne avremo modo di parlarne anche nel corso del Consiglio. Voglio soltanto dire che quindi avremo un agosto molto intenso e ringrazio che oltre alle attività che viene promossa dall'amministrazione comunale direttamente, anche le associazioni che in queste settimane e nelle future settimane si sono attivate, si stanno attivando per animare l'estate della nostra comunità. Questo è un piacere perché vuol dire che si ritorna a uno spirito di comunità. Noi negli ultimi anni, anche in virtù dell'emergenza sanitaria, ci siamo sforzati molto per dare comunque una continuità e uno impulso alle attività culturali e attrattive per il nostro borgo. Siamo contenti che quest'anno, malgrado ci sia ancora una situazione non completamente ripristinata, ci sia il ritorno e la voglia di alcune associazioni, di diverse associazioni, di impegnarsi per la promozione e per la promozione del nostro territorio, ma anche per impegnare i propri associati in attività per il bene della comunità. Faccio un passaggio su quello che è il nostro assetto dal punto di vista del personale, vi do alcune informazioni. Dalla settimana scorsa, sostanzialmente dal fine settimana scorsa, ha preso servizio presso il nostro comune l'architetto Daniela Giuliani, che a seguito di un bando gli è stata attribuita le funzioni di responsabile per quanto riguarda l'area tecnica urbanistica e patrimonio. L'architetto lavora attualmente in organico presso il comune di Senigallia, abbiamo sottoscritto una convenzione appunto per questo incarico che durerà fino a giugno del prossimo anno. Do anche il benvenuto come Consiglio Comunale alla nuova vigilessa che forse avete visto in servizio sul nostro territorio, Alessia Bianchella, che dal 1° luglio è entrata nell'organico a tutti gli effetti dell'Unione dei Comuni. Questo va detto però che ovviamente è una notizia positiva perché si rafforza questo l'organico della Polizia Locale, ovviamente non va a potenziare l'organico della Polizia Locale perché siamo in procinto di pensionamenti. Quindi è un avvicendamento, però comunque si mantiene, l'abbiamo parlato anche al Consiglio dell'Unione, si mantiene ovviamente questa volontà di conservare l'efficienza e l'efficacia del corpo all'interno dell'Unione. Inoltre, ancora non è stato pubblicato, stiamo aspettando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per poterne dare formale comunicazione, però è stato indetto un concorso per una posizione B3 all'interno del Comune, quindi di operaio specializzato. Molto probabilmente il bando a tutti gli effetti partirà subito dopo Ferragosto con 30 giorni per la presentazione delle domande delle persone che sono interessate. Anche questo rientra nello sforzo di consolidare quello che stiamo già facendo, cioè di rafforzare la squadra esterna che si occupa in maniera encomiabile di quelle che sono le attività di manutenzione nel nostro territorio in primis, quindi strade, verde e centro storico e tutto quanto, con l'efficienza che ne ha sempre caratterizzati, soprattutto con la passione. Spero che le nuove leve che entreranno, la nuova leva che entrerà, sia Roberto che Giovanni, che ringrazio per il loro impegno siano in grado di trasmettere la stessa passione e la stessa attenzione e dedizione che loro hanno dimostrato in questi anni di servizio. Ovviamente sto dicendo questo, non è che vanno via, continueranno a farlo anche nei prossimi anni. Vi comunico che sono state affidate le imprese che si sono aggiudicate gli appalti, i lavori per la sistemazione del fosso a valle del depuratore e per la sistemazione del tratto di strada, consolidamento di questa sistemazione del tratto di strada prospiciente alla scuola dell'infanzia. Abbiamo cercato di fare il possibile per avviare subito, di far avviare subito questi lavori, malgrado il periodo estivo, perché chiaramente soprattutto il secondo va a impattare inevitabilmente con l'attività della scuola dell'infanzia. Quindi la nostra prima attenzione, questo abbiamo già avuto incontri con l'impresa, è quello di fare in modo che non ci siano il minimo delle interferenze con l'attività didattica. Vi comunico invece una problematica che sta emergendo sul nostro territorio, oramai questo penso l'avrete preso coscienza un po' tutti, della difficoltà di garantire la continuità assistenziale presso il distretto sanitario di San Marcello. Molto spesso viene a mancare la figura della guardia medica a fine settimana e di conseguenza molto spesso viene accorpata con Iesi, Filottrano e quindi con tutto il territorio che riguarda la nostra area di competenza. Il martedì noi tre sindaci dell'Unione abbiamo fatto anche un incontro col neo sindaco di Iesi per porre il problema, perché ovviamente qui c'è un problema sostanziale di mancanza di personale, dovuto, ovviamente non sto qui a fare l'analisi quali siano le motivazioni perché non ho tutti gli strumenti per farlo, ma è evidente che c'è o una carenza di medici o una carenza della tipologia di offerta, di proposta che viene fatta ai medici convenzionati che vengono a fare questa attività. Inevitabilmente questo comporta un grosso disagio perché alla fine le persone, lo abbiamo vissuto anche direttamente con la nostra casa di riposo, sono costrette a rivolgersi direttamente al pronto soccorso, che già di per sé non è un contesto così efficiente proprio perché sovraccaricato. Quindi questo incontro fatto con il sindaco di Iesi aveva sostanzialmente due scopi. Uno, quello di avviare un percorso comune, e il secondo di, come dire, far presente al neo sindaco di Iesi che, siccome anche lui ha questo problema e lo avrebbe affrontato con la dirigenza, sostanza dell'area vasta, che non è accettabile il fatto che il problema venga risolto semplicemente con la chiusura del distretto sanitario di San Marcello. Perché una delle ipotesi potrebbe essere, vabbè, accorpiamo tutto quanto su Iesi e Iesi fa tutto. Ovviamente questa non è la strada su cui si vuole lavorare, quindi questo incontro ha avuto fondamentalmente lo scopo che vi sto dicendo. Ovviamente stiamo monitorando come sindaci anche con molta attenzione, io invito tutti anche a farsi una propria cultura su questo, perché non è detto che in futuro ne dovremo discutere anche in sede di Consiglio Comunale, della nuova legge regionale sull'organizzazione della sanità, perché sicuramente questa va a impattare non in maniera marginale su quello che è la gestione di questo servizio, il servizio sanitario della Regione Marche. Quindi credo che verrà portata in approvazione entro Ferragosto, per lasciare liberi consiglieri e assessori sulle vicende legate alla campagna elettorale, però è chiaro che è un cambiamento importante per il nostro territorio e quindi vi invito tutti a approfondirlo, magari troveremo modo anche di farlo in sede di Consiglio Comunale. L'ultima annotazione che voglio farvi, se vi ricordate in Consiglio Comunale abbiamo discusso alcuni mesi fa oramai di una richiesta da parte della minoranza consigliare dell'accesso al protocollo. Come avevamo detto, c'era questa esigenza di vedere come potevamo trovare una soluzione consentendo un accesso da remoto al protocollo senza entrare nel merito degli atti, perché poi gli atti, una volta letto il titolo, tanto per capirci, il contenuto del protocollo deve essere oggetto di specifica richiesta. Questo dal punto di vista di soluzione informatica diventa complesso e anche oneroso, quindi abbiamo deciso, come è una disposizione che darò la prossima settimana, di con cadenza quindicinale di inviare ai capigruppo un elenco cartaceo, da cui poi uno, se vuole, può procedere con l'accesso agli atti come è normale che avvenga nell'ambito dell'attività amministrativa. Bene, detto questo io direi di procedere con i punti all'ordine del giorno. Gli scrutatori, Angela e Mauri? No. No, perché sei il soppetto, oggi non ti nomino. Belardinelli. Allora, queste comunicazioni. hanno giusto segnato, no? I scusatori?
Sì, sì,
Angiola... Ok, perfetto. Va bene, allora, punto 2 all'ordine del giorno, interrogazione del gruppo minoranza consigliare, crescere insieme, ad oggetto Morro in Festival. Prego, non so chi vuole illustrarlo. Ferro.
Sì, eccoci. Allora, i consiglieri comunali, lista civica crescere insieme, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione, il quale per la missione 5 impegnava la cifra di 73.230 euro per la tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali. Con deliberazione il 5 maggio 22 è stato approvato il programma di massima e gli indirizzi per l'organizzazione dell'evento Morro Alben Festival, che comprende al proprio interno l'organizzazione del Cantamaggio, di Lacrima in Giallo, del Green Lupin Festival e del Lacrima Wine Festival. Con determina il 12 maggio 2022 è stata impegnata la somma complessiva di 4.799 euro, spese per grandi eventi. E successivamente con la determina del 7 giugno è stata impegnata la somma complessiva di 7.550. Con determina 161 del 1 luglio è stata integrata ulteriormente, diciamo, questa cifra per il Lacrima in Giallo ed è stata impegnata la somma complessiva di 15.156 euro, sempre al capitolo spese grandi eventi. Con determina successiva la suddetta cifra per il Green Loop è stata integrata con ulteriori spese, è stata impegnata quindi la somma complessiva di 3.000 euro. Con determina del 12 maggio del 2022 è stata impegnata la somma complessiva di 2.800 euro, sempre spese per grandi eventi, e con quella del 15 luglio 2022 è stata impegnata la somma complessiva di euro 24.000, sempre spese grandi eventi, stesso capitolo, insomma. Tenuto conto che tra le finalità istituzionali dell'amministrazione vi è la realizzazione di un ampio programma di attività culturali e di promozione turistica del territorio, con elevata affluenza di pubblico, che le somme impegnate ed erogate per la missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali, rappresentano un investimento molto corposo da parte dell'amministrazione, che tra le somme impegnate per l'organizzazione dei vari festival, la spesa minore è stata riservata al Cantamaggio 2022, alla sua 40ª edizione, mentre per gli altri festival è stata riservata una cifra considerevolmente maggiore, nonostante fossero la loro seconda edizione, chiedono al sindaco di Morro d'Alba di conoscere e far conoscere l'affluenza di pubblico registrata per il Lacrima in Giallo, Green Loop Festival, Lacrima Wine Festival negli anni 21-22, in particolare di richiedere di conoscere e far conoscere con evidenze oggettive, esempio numeri di biglietti staccati per il museo ed altri elementi misurabili e verificabili, numero degli ingressi al museo Utensilia, nel quale, diciamo, sono state organizzate diverse attività laboratori, auditorium Santa Teleocania, dove sono state appunto organizzate anche mostre fotografiche, il numero delle prenotazioni ricevute per le seguenti attività, visite guidate al borgo, degustazioni, conferenze, letture nelle cantine aderenti alle attività e presso il borgo, cene nelle cantine aderenti alle attività e presso il borgo, proiezioni di film presso il borgo, eccetera, eccetera, di spiegare se l'affluenza ottenuta agli incontri per il comune sono in linea con le aspettative pianificate e giustifica le cospicue somme impegnate per l'organizzazione del macro evento Morro d'Alben Festival, di illustrare i motivi che hanno indotto ad impegnare una minor spesa per il Cantamaggio 2022 rispetto agli altri festival in programma.
Fatto. Bene, do la parola all'assessore Boldrichini di competenza.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda il primo punto, per l'affluenza di pubblico nei festival dell'anno 2021-2022 occorre precisare che per l'anno 2021 si era ancora in un regime di limitazione in merito alla circolazione, quindi col coprifuoco, eccetera, e i dati delle prenotazioni, benché sempre raccolte per gli spettacoli e attività varie, sono stati cancellati, come previsto dalla normativa. Rimangono i dati degli ingressi al museo, mostre e spettacoli a pagamento. Per l'anno 2022, non essendoci una richiesta obbligatoria di prendere prenotazioni, le stesse non sono state registrate. Anche in questo caso ci sono comunque i dati degli ingressi al museo, mostre e spettacoli a pagamento. Per quanto riguarda le presenze al museo nei giorni dei festival 2022, quindi dal 1 giugno al 10-15 luglio, nonostante il limite della fruibilità delle stanze museali nella stagione estiva, perché ovviamente le stanze museali sono nei sotterranei, le presenze sono state complessivamente di 204 visitatori. Nello stesso periodo del 2019, anno pre-Covid e quindi confrontabile con il 2022, gli ingressi erano stati 51. Gli ingressi quindi, grazie all'effetto festival, si sono praticamente quadruplicati rispetto appunto all'anno di riferimento confrontabile. Nel 2018, dello stesso periodo, sono stati registrati 35 ingressi, ma è importante sottolineare il dato degli ingressi complessivi nell'anno 2017, che contano 400 ingressi, però per tutto l'anno 2017. Dunque, in un solo mese e mezzo del 2022, in concomitanza dei festival, sono stati quadruplicati gli ingressi rispetto all'anno confrontabile del 2019 pre-Covid e si sono fatti gli stessi ingressi della metà dell'intero anno 2017. Prendo questo anno, il 2017, a riferimento perché pur essendo un anno in un periodo pre-Covid in cui le strutture museali erano di libero accesso, erano fortissime le criticità in merito alla gestione del Museo Tensilia. Solo l'anno successivo, con un cambiamento totale nella gestione a partire dal 10 di giugno, cioè la data del nostro insediamento amministrativo, l'accesso dell'utenza risulterà a fine anno, con soli 6 mesi di gestione da parte dell'amministrazione, complessivamente raddoppiato, passando a 800 ingressi. Questo significa che effettivamente c'è stato un effetto notevole per quanto riguarda la presenza dei festival sul museo, anche se le stanze museali in estate sono meno fruibili, ma soprattutto un cambiamento di rotta totale rispetto alla precedente gestione amministrativa. Parlando di dati oggettivi in merito alla presenza sul territorio, non è possibile riferirsi esclusivamente agli accessi al museo, dove si sono svolte solo attività collaterali, in particolare dedicate al target famiglie, quindi è indicativo, ma marginalmente. Facendo dunque riferimento alle presenze sulle strutture ricettive e soprattutto nei ristoranti nei giorni dei festival, nel confronto con i ristoratori, è emerso il dato evidente di come i festival organizzati dall'amministrazione siano una forte attrattiva, tanto da determinare un incremento significativo delle presenze in concomitanza degli eventi culturali nel borgo, è in grado di orientare l'orario di accesso al ristorante per consentire di seguire gli spettacoli. Per quanto riguarda i dati delle strutture ricettive, si registra che le stesse erano piene tanto che per le ospitalità ci siamo dovuti rivolgere fuori comune. Per Lacrime in Giallo è stata prenotata tutta un'intera struttura di 2 locali per una settimana e altre strutture sono state prenotate in via autonoma da alcuni artisti che hanno scelto di stare sul territorio e prenotare con anticipo piuttosto che andare magari nella struttura con cui ci siamo dovuti convenzionare fuori comune. Per quanto riguarda i festival 2021, recuperando i dati degli ingressi degli spettacoli e altri eventi culturali a pagamento, come l'evento di Luca Violini, il reading in Cantina Vicari a Lacrime in Giallo 2021, lo spettacolo con Lucia Bendia a Lacrime Web Festival 2021 che si è svolto all'interno dell'Auditorium Santa Telucania, si è registrato il pieno dei posti disponibili. Dobbiamo però registrare che ovviamente si era in un regime di Covid e quindi erano forti anche le limitazioni per quanto riguarda le presenze sulle strutture. Per quanto riguarda i festival 2022, recuperando anche in questo caso i dati degli ingressi per gli spettacoli e altri eventi culturali a pagamento, verifichiamo che per Lacrime in Giallo lo spettacolo di Luca Violini ha registrato il sold out dei posti disponibili, quindi circa 100. Le presentazioni degli autori hanno avuto sempre presenze significative, come si può cogliere dalle immagini sui social dedicati, con importanti riflessi sulla stampa, ma non esiste un registro. Per Green Loop Festival non erano previsti ingressi a pagamento agli spettacoli e non esiste un registro presenze. Anche in questo caso si può fare riferimento alla stampa e alle immagini. Le cantine che hanno ospitato i partecipanti riferiscono di aver accolto alcune decine di persone. Per quanto riguarda il Lacrima Wine Festival, i tavoli prenotati per la cena in bianco erano 13, con una media di 6 persone a tavolo, quindi è facile fare il conto. Il successivo spettacolo di pizzica, che seguiva la cena in bianco, ha visto il moltiplicarsi delle presenze per la serata di riferimento. La presentazione della guida dedicata ai 35 borghi imperdibili delle Marche, edizione del Capricorno, con la presenza dell'autore Andrea Carpi, ha visto anche in questo caso il sold out dei posti disponibili nella cantina ospitante. Lo spettacolo di danza organizzato con il FAI di Iesi presso una cantina a San Marcello ha registrato il pieno dei posti disponibili. Lo spettacolo teatrale Appassionata con Cristina Donadio a pagamento ha registrato complessivamente 75 ingressi. Altro dato oggettivo è l'incremento del numero delle cantine che hanno partecipato all'evento. Erano ben 14 contro le 12 dell'anno precedente, appartenenti a tutto il territorio del disciplinare dell'Acrima. Per quanto riguarda il punto 2, sia l'edizione 2021 sia l'edizione 2022 dei festival sono considerate un successo. Ma i parametri di questa considerazione non sono da limitare solo all'affluenza di pubblico nelle serate proposte e sicuramente non agli introiti. Si è riusciti ad esaltare l'immagine di Morro d'Alba, quale borgo in grado di organizzare eventi culturali di eccellenza in linea con l'indicazione della carta di qualità dei club dei borghi più belli d'Italia, approvata da tutto il Consiglio Comunale, compresa la minoranza che oggi pone questa interrogazione. Gli spettacoli culturali di qualità vogliono promuovere il prodotto principe del territorio, ovvero il Lacrima di Morro d'Alba, delineando una nuova forma di collaborazione pubblico-privato con le cantine del territorio del disciplinare. Questa modalità operativa è coerente con le normative regionali e nazionali sulla promozione culturale e turistica ed è associata alla prossima apertura dell'Enoteca, che sarà anche un punto di informazione turistica. Gli eventi organizzati hanno dato un impulso straordinario alla crescita culturale della nostra comunità, il cui parametro può essere raccolto anche attraverso l'incremento degli accessi e il prestito libri e l'iscrizione alla biblioteca comunale, sempre legata agli eventi organizzati, quindi anche ai festival. La biblioteca, di cui non avete chiesto, è sempre stata coinvolta. O anche alla partecipazione al concorso letterario per ragazzi all'interno del Festival Lacrime in Giallo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Rossini, e che quest'anno ha visto coinvolti circa 50 aspiranti giovani scrittori. Grazie agli autori e gli artisti ospiti degli eventi abbiamo ottenuto l'attenzione di circuiti culturali importanti che avranno un seguito di risonanza di rilievo nei prossimi mesi. Fra questi dobbiamo considerare anche l'inserimento nella guida 35 borghi imperdibili delle Marche, edizione del Capricorno, che si unisce alla guida appena pubblicata dei borghi più belli d'Italia nelle Marche e la guida nazionale dei borghi più belli d'Italia. Guide in vendita in tutte le librerie, dove Morro d'Alba è indicato come un borgo da visitare per l'anima di un territorio che si esprime nelle sue eccellenze enogastronomiche e le variegate esperienze culturali proposte. Tutte le edizioni di Festival 2021 sono state cofinanziate dalla Regione Marche e anche se questo non è l'unico parametro da prendere in considerazione nella qualità dell'offerta, dobbiamo registrare di aver già ottenuto un nuovo cofinanziamento per Lacrima Wine Festival 2022 e per il Cantamaggio 2022 che si aggiunge alla vincita del bando Marche Storie che ci vedrà ancora protagonisti a settembre. Si registra inoltre la grande risonanza sulla stampa. Per 2 mesi Morro d'Alba è sempre stato citato sulla stampa cartacea e online. Anche i social hanno avuto un riscontro notevole, con una crescita delle pagine e dei dati di contatto mai visti, in particolare proprio per il Lacrima Wine Festival. Certo, alcuni dati devono essere valutati a distanza di tempo, perché l'effetto di promozione del territorio deve essere verificata in un lasso di tempo più lungo, così come la crescita culturale della nostra comunità. Ma la presenza dei turisti, anche in mezzo alla settimana, con pullman che si fermano in piazza, è ormai un fenomeno sotto gli occhi di tutti. E centri culturali come la Biblioteca Comunale e il Museo Tensilia sono punti di riferimento importante per la comunità e circuiti culturali e turistici. La biblioteca ha importanti iscrizioni da fuori comune, Il Museo Tensili è stato oggetto dell'inserimento all'interno di un circuito culturale che ha visto la partecipazione proprio i primi di maggio di diversi musei, proprio un tour che è partito da Ancona e attraversato l'entroterra, con dei ragazzi soprattutto. Ma anche le associazioni culturali della provincia di Ancona sono interessate a fare tour proprio che coinvolgano il museo. Ricordiamo che la presenza di un festival letterario come Lacrime in Giallo ci consente di partecipare a dei bandi per ottenere ulteriori finanziamenti per la crescita culturale del territorio, che si aggiungono a quelli già ottenuti negli ultimi anni per la biblioteca comunale. Solo di recente si è aggiunto un ulteriore finanziamento di 4.366 euro nell'anno in corso, quindi 2022, per l'incremento del nostro patrimonio librario. È il terzo che otteniamo. Quasi altri 10.000 euro complessivi di finanziamento abbiamo ottenuto nei due anni precedenti. Sotto il profilo culturale sono stati poi stipulati i patti della lettura per coinvolgere il tessuto produttivo, culturale e associazioni del territorio nella crescita culturale della nostra comunità. Aggiungo, Sindaco, una cosa importante perché mi viene proprio dalla bibliotecaria. Tutti i servizi della biblioteca sono gratuiti, comprese le letture, nonostante le fake news che si stanno diffondendo. Un conto sono i servizi bibliotecari, un conto credo che siano altre cose organizzate da altre associazioni, seppure sempre nel contesto della biblioteca, come, non so, laboratori teatrali o altro, per cui un'associazione richiede un'iscrizione. Ma i servizi bibliotecari, comprese le letture fatte dai volontari nati per leggere, i volontari lettori e la bibliotecaria, i servizi bibliotecari del comune sono tutti gratuiti. La diffusione di fake news contrarie a queste indicazioni sono diffamatorie. Lo dico proprio perché la bibliotecaria Maddalena Guerri ci tiene, essendo una professionista, è inorridita quando ha saputo delle menzogne che si sono diffuse via social. La conferma della bontà di questa strategia nella promozione culturale e turistica, scusate, è data anche dall'esito lusinghiero della partecipazione al bando Borghi legate al PNRR, progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale, quello da 1.600.000 euro, dove fra le azioni sono stati inseriti proprio i festival. Quindi il punteggio ottenuto 74 centesimi, decisamente molto elevato. Io francamente confesso che non immaginavo che potevamo raggiungere questo tipo di punteggio, oltre a renderci finanziabili qualora venissero attribuite nuove risorse, ci inserisce fra i primi borghi che purtroppo non hanno ottenuto il finanziamento per un soffio, ma che conferma tutto l'impianto di promozione culturale e turistica avviato da questa amministrazione. In pratica, il Ministero della Cultura riconosce che la politica di questa amministrazione, che vede interventi urbanistici importanti, per i quali in realtà abbiamo già anche ottenuto dei finanziamenti, inseriti nel quadro della strategia di promozione culturale e turistica che abbiamo disegnato, risulta efficace ed incisiva ed è in grado di consentire quell'azione di rigenerazione urbana e sociale che si intende avviare a livello nazionale verso le piccole comunità. Alle ragioni sopraesposte va ad aggiungere, credo, l'indubbia qualità dell'offerta culturale presentata all'altezza del rilievo che si vuole dare al territorio, per cui si ritiene che l'impegno economico risulti assolutamente giustificato. In merito al terzo punto, quello relativo al Cantamaggio, anche questo inserito nei festival, dato il rilievo della manifestazione, per cui abbiamo fatto una conferenza stampa congiunta con tutti i direttori artistici, in realtà l'impegno economico segue la stessa linea prevista dal direttore artistico Gastone Pietrucci, consolidata nel tempo. Sono state assolte tutte le richieste artistiche, aggiungendo, su suggerimento della stessa amministrazione, una gratificazione economica superiore per gli artisti che si sono esibiti. È stata ripresa e consolidata la tradizione del concerto del mezzogiorno, che si era perduta, quindi un'esibizione in più. E si è collaborato con l'associazione Danze in Tondo per riportare il saltarello in piazza, con il coinvolgimento anche dei ragazzi di una scuola di Senigallia. È stata ripresa in pieno anche la tradizionale colazione in collaborazione con il Circolo Morrese, il Circolo Acri e il pranzo in collaborazione con la Promorro. Per sottolineare l'importanza ai 40 anni del Cantamaggio, questo evento è stato inserito nel Grand Tour Musée delle Marche con un percorso culturale dedicato. Per quanto concerne la gestione del budget riservato all'evento, in accordo con il direttore artistico si è scelto, già dal primo anno del nostro insediamento, di garantire l'eccellenza della proposta artistica e ridurre l'impegno economico dedicato al pasto dei cantori, per una spesa complessiva pari a 1.200 euro, contro i circa 3.000 euro che venivano impiegati prima. Le gratuità offerte ai gruppi invitati sono state di 8 a gruppo, anche su, insomma, ovviamente concordato con il direttore artistico. Complessivamente sono state garantite 120 gratuità, comprensive anche degli accompagnatori. Gli altri partecipanti, 175 secondo i dati indicati dalla Promorro, hanno pagato in autonomia, non gravando sulle casse comunali. In sostanza, mentre prima le casse comunali venivano impiegate per pagare il pasto indistintamente a tutti i partecipanti al pranzo, ora si paga ai cantori effettivi, senza alcuna riduzione nella partecipazione, visto che i dati forniti parlano di circa 300 persone presenti per questa edizione 2022. Il risparmio ottenuto con questa strategia è stato impiegato per valorizzare la proposta artistica, dirottando il budget sul cachet degli artisti. Anche l'associazione che ha realizzato il pranzo ha ottenuto un maggior guadagno da questa strategia, perché invece di ricevere il contributo di 10 euro a pasto, come è stato fatto per le 120 gratuità pagate dal Comune, ha potuto lucrare l'introito di 175 pasti a 21 euro l'uno, edizione 2022, aumentando così i propri incassi. Gli introiti sono stati incassati totalmente dall'associazione Promorro, che ha cucinato il pranzo. Questa strategia, ossia la fissazione di un numero preciso di gratuità per il pasto riservato a ogni gruppo, ha consentito di aumentare il numero dei gruppi coinvolti, che hanno così coperto per l'acquesto tutto il territorio comunale. Quest'anno hanno partecipato dunque più di 100 cantori, circa 15 accompagnatori, e il momento dell'acquesto del pranzo e dei canti intorno all'albero issato in piazza nel pomeriggio è stato realizzato secondo i riti della tradizione, con un'eccezionale presenza anche in occasione del rogo del 31 maggio. In questo caso però non disponiamo dei dati delle presenze. Anche in questa occasione la Promorro ha gestito un punto ristoro con la vendita del classico bicchiere di vino, ma non ha saputo fornire il dato delle vendite, che poteva essere parzialmente indicativo delle presenze nella serata. In conclusione, i festival organizzati dall'amministrazione sono un successo del territorio nell'ottica di una promozione culturale in grado di elevare una comunità e fare da volano per l'economia. I festival sono in linea con la quarta di qualità dei borghi approvata da tutto il Consiglio Comunale, anche da questa minoranza, e che ci consente di appartenere al prestigioso club dei borghi più belli d'Italia. Insomma, la partecipazione al club ci consente di avere una serie di servizi, tra cui video realizzati, pubblicazioni e tutto il marketing riservato ai borghi, che non è assolutamente paragonabile a nient'altro, hanno un marketing straordinario, quindi l'investimento senz'altro, il gioco vale senz'altro la candela. Morro d'Alba in Festival però è solo uno dei tasselli del programma di rigenerazione urbana, culturale e sociale che riguarda questo comune, i cui contenuti complessivi sono ben delineati nel progetto di partecipazione al bando Borghi prima citato e che è stato così positivamente valutato dal Ministero della Cultura. Per fare questo l'amministrazione ha messo in opera una macchina importante che sta dando frutti eccellenti, ma soprattutto sta impiegando dedizioni, energie personali e investimenti economici all'altezza del risultato che si vuole raggiungere e che, ripeto, ha già avuto certificazione autorevole da parte dello stesso Ministero della Cultura. Molti dei risultati non possono avere una quantificazione economica o è difficile quantificarlo nell'immediato. Quanto vale la citazione di Bonro d'Alba nel libro di uno scrittore importante? E se quel libro diventa un film o una serie televisiva? Quanto vale il piacere di una serata a teatro sotto le stelle? Quanto vale parlare con Pier Nicola Silvis, scusate, di mafia a Morro d'Alba, approfondendo dei temi importanti che arricchiscono le menti e il cuore? Quanto vale per una comunità avere una biblioteca attiva con continue nuove iscrizioni che viene percepita da famiglie e da bambini come un luogo di incontro? Non si può parlare di affluenza e di introiti appiattendo l'azione di un'amministrazione che fa cultura. Se volessimo una piazza piena e fare cassa, basterebbe ospitare Chiara Ferragni o uno dei protagonisti dello Zoo di 105. Ma questa è la logica della sagra di paese, dove l'associazione organizzatrice stabilisce legittimamente il costo del panino con la porchetta. Ma che fa altro dall'amministrazione comunale? Chi guida anche un piccolo comune ha il compito preciso di dettare e guidare la promozione culturale e turistica seguendo logiche diverse dalla sagra, le stesse logiche che vengono premiate dal Ministero della Cultura attribuendo un punteggio molto elevato al programma di questa amministrazione, che disegna la sua rigenerazione urbana, culturale e sociale con un programma di festival di qualità culturale eccellente. È chiaro che chi presenta un'interrogazione di questo livello, portando in consiglio comunale le chiacchiere che possono farsi in piazza o al bar, è ben lontano anche solo dal comprendere le logiche che dettano le linee della promozione culturale e turistica e i suoi riflessi in ambito sociale ed economico. Avviata e realizzata da questa amministrazione con risultati inimmaginabili che hanno rivoluzionato il volto del comune di Morro d'Alba in soli 4 anni, di cui ricordo 2 di Covid. Come hanno fatto altre amministrazioni, nei 2 anni di Covid si poteva star fermi e nessuno ci avrebbe rimproverato di nulla. Questo rende altresì evidente l'impossibilità per chi pone tali quesiti e in questi termini di rappresentare un soggetto alternativo anche solo vagamente credibile nel dare continuità a quanto fatto fino ad ora. Concludo con le parole di Amedeo Figo, che mi ha suggerito di citare Gastone Pietrucci, il nostro direttore artistico del Cantamaggio, quando gli ho riferito di questa interrogazione. Mi ha detto di dire queste parole: fare un festival in questi tempi ha un valore anche politico, perché è un modo di combattere non solo la crisi, ma anche il silenzio. Grazie.
Grazie, assessore. Prego.
Dunque, diciamo, mi è venuto in mente un detto: se non puoi convincerli, confondili. Abbiamo parlato 35 minuti quasi, diciamo, di un bando PNRR che non è stato aggiudicato, continuando, diciamo, a citare il punteggio preso. Veramente è sembrata, diciamo, una ringa più una risposta ad un'interrogazione dove si chiedevano dati, cioè, quando c'è un investimento, diciamo, corposo così di un'amministrazione. Sicuramente se non ci sono bisogna trovare gli strumenti per reperirli, perché se si vuole investire sul turismo, cioè non si può dire non ci sono, andati persi, la struttura ricettiva mi riferisce, il ristoratore pure, cioè anche io ci parlo con i ristoratori, quindi voglio dire, dopo il punto di vista è differente. Qui si chiedevano i dati e di farli conoscere alla cittadinanza, quindi la risposta non c'è stata, a parte che per il museo Utensilia. che parliamo di 800 presenze che sono insomma aumentate nell'anno 2018, però cioè, se vogliamo analizzare se questo ad oggi è un paese che può vivere il turismo, la risposta dai dati oggettivi è no. Quelli che ci abbiamo, perché per il resto cioè, non ci sono stati forniti, a parte appunto diciamo sì, la chiamerei un'arringa, ma ormai siamo abituati diciamo, a queste cose in consiglio comunale, a 45 minuti di intervento per non dirci nulla. Gli spettacoli non misurabili quindi si devono misurare, cioè questo chiede la minoranza, per giustificare quelli che sono gli investimenti appunto importanti. Voi state amministrando fortunatamente senza il vincolo del patto di stabilità, che quando ritornerà comunque cioè, sarà un problema. Quindi anche la biblioteca più volte citata, cioè la biblioteca sì, beneficerà per carità degli spettacoli che vengono organizzati, ma se si vuole investire su un servizio come la biblioteca, che è un servizio molto apprezzato dai cittadini, molto, molto, perché io lo frequento, lo frequentano molte persone che conosco, bisogna investire sulla gestione, cioè torno all'intervento dell'altra volta. Bisogna investire sui servizi, se ci sono le possibilità economiche, cioè se investire sul personale, sulle aperture, cioè se uno parla con... sono due aperture, se c'è... ma ad oggi, ci sono delle possibilità che vanno sfruttate. Noi chiediamo comunque che non ci sia soltanto un'esclusiva attenzione per il turismo e per i festival. Stare nei borghi più belli d'Italia, che abbiamo votato unanimamente a questo consiglio, non è, come dice l'assessore, fare 150 eventi. Perché bisogna far passare questo messaggio? Se ne possono fare anche 20, ma fatti bene. Questo è comunque disorientare, secondo me, la cittadinanza. Una risposta che era diversa, doveva essere più tecnica, a mio avviso. Quindi, cioè... c'è, diciamo, questo atteggiamento comunque di non investire, a mio avviso, sui servizi. La popolazione sta diminuendo. Non è un paese che si regge sul turismo. Non arriva quello che comunque voi state professando. Se va bene, diventa un paese dove passeranno sempre più turisti, un centinaio di turisti in più, e va benissimo. Ma se va male, è un paese che continuerà a spopolarsi. È un paese che ha una scuola d'infanzia che diminuisce sempre di più gli iscritti perché non nascono, perché non vengono le famiglie. È questo che deve considerare anche un'amministrazione. Deve considerare la comunità, la cittadinanza. Va bene investire sugli eventi culturali, assolutamente. Va bene tutto l'aspetto, insomma, poetico, ma l'attenzione comunque alle persone. Questo che noi chiediamo. Quindi per me questa risposta è completamente insoddisfacente, perché di dati non se ne è parlato assolutamente. I dati delle strutture esistono, bisogna trovarli, perché la struttura quando riceve la persona la registra, non è che vanno persi, la registra. Cioè quando uno progetta, nella progettazione si fa programmazione, la programmazione contiene l'analisi del contesto, dei bisogni. Cioè non si può dire metto 72.000 euro, però non lo so. Però c'era la foto... ho visto che la piazza era piena, c'è l'articolo sul giornale, ma questa è una risposta che si può dare a un'interrogazione? Abbiamo chiesto i dati, non è una risposta questa, questa non è una risposta, è veramente una confusione e l'ennesima arringa personale di cui tutti siamo ormai stufi.
Allora... per carità, io capisco la difficoltà a rispondere a queste interrogazioni e la mancanza di contenuti per controbattere a quanto è stato detto in maniera corretta dall'assessore. Dopodiché gli investimenti che noi facciamo, noi abbiamo triplicato gli investimenti per la biblioteca rispetto ai 15 anni precedenti. Abbiamo investito fortemente sulla struttura della scuola che era stata abbandonata. Noi avevamo come regola bambini di Moro d'Alba che si iscrivevano in altri comuni. Quindi questo è quello che abbiamo trovato quando siamo venuti a amministrare. Abbiamo trovato un comune in cui c'era la casa di riposo chiusa, la scarpa chiusa, la chiesa chiusa, l'area camper fatiscente, cioè tutta una serie di interventi. Dopodiché quello che noi stiamo sottolineando è che l'impegno nella cultura, che è importante e viene riconosciuto da tutti, non è un impegno secondario. Io capisco la difficoltà di vedere le cose nel medio e nel lungo tempo. Si è abituati a vedere su oggi, domani pomeriggio. Io capisco anche l'esigenza di fare polemica, perché comunque stiamo andando verso una stagione di campagna elettorale. Però, obiettivamente, anche sia nelle interrogazioni che nella risposta, diciamo, di soddisfazione o meno, anche lì stiamo girando intorno al nulla, stiamo dicendo non ci piace, non è una risposta. Diciamo, le considerazioni sono del tutto legittime, perché stiamo di fronte a un confronto politico e ci sta tutto. Quello che non ci sta, sotto certi aspetti, uno è le cose false, che anche quelle ci possono stare fino a un certo punto, ma quello che assolutamente non ci può stare, e questo lo dico chiaramente in questa seduta, gli attacchi impropri nei confronti delle persone e della struttura amministrativa. Quindi io su questo lo dico sin da ora, le ha già citato questa cosa anche l'assessore nella sua risposta, io tutelerò il buon nome, non mio o dell'amministrazione, ma degli dipendenti comunali, che si sono sentiti fortemente offesi rispetto a alcune prese di posizione che sono uscite sui social, e qui questo verrà fatto, i screenshot sono salvi, e poi chiederemo anche all'avvocato di valutare quali sono le azioni da intraprendere. È legittimo che ovviamente non ci sia corrispondenza, chiaro che se io lo confronto con quello che era stato fatto negli anni precedenti, c'è un abisso, al di là del patto di stabilità o meno, la realtà è che il piangere e la mancanza di risorse, le risorse si trovano, noi abbiamo ottenuto di questi soldi che noi abbiamo speso, sostanzialmente una metà non sono soldi direttamente del bilancio del Comune, ma sono soldi che vengono da contributi sia pubblici che privati. Quindi questo è un dato di fatto oggettivo, poi chiaramente uno può prendere le grandi voci ed è legittimo che la minoranza cerchi di trovare una negatività in questa attività che viene fatta. Noi siamo convinti di questa operazione, abbiamo risposto in maniera esaustiva all'interrogazione che viene fatta, questo è un documento che starà agli atti, quindi verrà nel verbale del Consiglio, quindi sarà possibile averlo a disposizione nei prossimi giorni. Bene, io direi di andare avanti con il Consiglio Comunale. Il punto successivo è l'approvazione dei verbali. Allora, l'ultimo consiglio che si è svolto il 27 giugno, c'erano appunti all'ordine del giorno, approvazione lettura verbale seduta precedente, comunicazione del sindaco, variazioni da apportare al bilancio finanziario 22-24, quello che poi è stato rinviato, integrazione della delibera approvazione schema di convenzione per la disciplina, modalità, requisiti e istituzione di servitù ad uso pubblico e nuovo regolamento per l'assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Vi ricordo anche chi è presenti, sì, assente la Piattella e Angiolani. Sono interventi? No, mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Un astenuto. Allora, punto 4 all'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione giunta comunale numero 61 del 1 luglio 2022, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria triennale 22-24 e di cassa ai sensi dell'articolo 175,4, eccetera, eccetera. Allora, questa è una variazione di bilancio che abbiamo fatto di giunta. I termini dell'urgenza erano dati dall'esigenza di sottoscrivere, di avviare la procedura per un nuovo contratto per quanto riguarda le utenze, l'energia, perché probabilmente noi avevamo un contratto Consip che è crollato con tutto questo casino dei prezzi dell'energia, non è stato più possibile da parte del fornitore garantire i contratti stipulati dal Consip e quindi siamo andati sul mercato a ricercare soluzioni più idonee. E non solo, ma abbiamo messo all'interno di questa variazione di bilancio alcuni interventi che avevamo necessità di attivare, in sostanza, e parliamo del finanziamento. Allora, scusate. Sì, finanziamento del rifacimento della strada di Via degli Orti, che è un intervento che in parte è finanziato con un contributo pubblico, per cui dovevamo assolutamente avviare affidare l'incarico entro il mese di luglio, e il finanziamento, per quanto riguarda i centri commerciali naturali per la quota di nostra competenza per il rifacimento e l'illuminazione delle mura castellane. Ci sono interventi? No, metto a votazione. Ah.
Una precisazione. Ho visto sulla variazione di bilancio che è stato tolto l'intervento relativo a Piazza Barcaroli. Cioè, perlomeno
questo è quello dopo, il punto dopo.
Ah, ok, perché l'avevo visto pure sulla variazione, quindi ho detto forse... Cioè, è vero, è anche nell'altro punto, però...
Cioè, è dell'altro punto, quindi ne parliamo dopo. Okay. Altro? No. Metto a votazione chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Due contrari. Astenuti nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Due contrari. Assestamento generale di bilancio... di previsioni finanziarie e salvaguardia di equilibri. Salvaguardia di equilibri è un obbligo di legge che va fatto entro il 31 luglio di ogni anno, è il motivo per cui oggi ci troviamo a fare il Consiglio e non magari la settimana successiva. E quindi, oltre che le verifiche che sono state fatte, anche poi verificate a loro volta dal revisore dei conti, sul mantenimento degli equilibri, quindi la salvaguardia degli equilibri per quello che riguarda il bilancio, si fa una verifica a metà anno se tutto è in ordine e così risulta. A questo abbiamo inserito anche alcune variazioni di bilancio, grazie al supporto della società che ci fa consulenza per quanto riguarda la ragioneria, abbiamo fatto una ricognizione di quelli che sono i costi del personale, quindi prevedendo correttamente quelli che sono gli importi da impegnare da qui alla fine dell'anno. E dopodiché, in termini di intervento, abbiamo fatto... qui tra le due, vorrei che mi scordo qualcosa. Abbiamo rifinanziato parte dell'intervento per l'enoteca, che partirà ugualmente a fine agosto, sostanzialmente subito dopo le pause estiva, la realizzazione, perché il costo delle materie prime e dei costi di lavorazione sono aumentati ovviamente con il 2022 e quindi abbiamo dovuto rivedere questo finanziamento. In realtà questo ci è stato utile, noi abbiamo avuto anche un contributo straordinario da parte della Regione Marche con la finanziaria del 2023 di 20.000 euro che ci ha dato un buon supporto al fine di ammortizzare questi maggior costi riguardanti l'enoteca, che comunque rimane nel suo cronoprogramma invariato, cioè la sua realizzazione ed apertura entro la fine dell'anno. Sono interventi? Qui forse dicevi? Per quanto...
Avevo notato, mi era sembrato insomma veramente di vederlo sulla variazione, però cioè, che è stato tolto l'intervento appunto in piazza Barcaroli, quindi volevo capire se avevo ben compreso, mi sembrava che c'erano appunto i 140.000 euro che poi vengono eliminati, volevo insomma spiegazioni su questo.
Allora quando noi abbiamo fatto il progetto che poi viene da un percorso lungo, viene anche da questa collaborazione con Poliarte di Ancona, abbiamo fatto questo progetto, noi siamo partiti da quello piano particolarizzato del centro storico in cui prevedeva, questo è stato approvato precedentemente, pare nel 2013, prevedeva l'eliminazione del monumento dalla piazza, quindi siamo partiti anche da quella suggestione. In realtà quel piano particolarizzato del centro storico non era stato sottoposto alle osservazioni della sovrintendenza, quindi poi la sovrintendenza ha posto dei paletti rispetto allo spostamento del monumento, quindi questo ci obbliga ad un surplus di istruttoria rispetto a questo progetto che è stato già finanziato per quanto riguarda il GAL e altri finanziamenti privati, e quindi l'abbiamo spostato nel piano delle opere pubbliche nel 2023. Questo fa sì che non è più necessario averlo e nel bilancio per l'anno di competenza 2022, quindi l'abbiamo cancellato al 2022. Però se poi dopo andiamo a vedere il piano delle opere pubbliche ce lo ritroviamo come proposto nel 2023, perché chiaramente avremo dei mesi di istruttoria per rivedere questo progetto nei termini che la sovrintendenza ci vorrà concedere in questa dialettica. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Due contrari. Nessuno astenuto? Approvato. Modifica e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2022. L'ufficio tecnico ci propone una variazione di questo piano delle opere pubbliche, ovviamente concordato con l'amministrazione, dove sostanzialmente vengono fatte due operazioni. Viene spostato all'anno 2023, come dicevo, questo intervento per quanto riguarda la piazza, viene reintrodotto, perché ancora alla data attuale non è stato fatto l'affidamento di gara e quindi viene reintrodotto quello che è l'intervento dell'Enoteca e viene inserito l'intervento del piano strade. Noi abbiamo fatto un progetto per il rifacimento dei manti stradali di alcune strade comunali e di alcune strade vicinali da realizzare nei prossimi mesi, quindi è stato necessario, siccome dobbiamo procedere con l'affidamento per quanto riguarda il completamento dei progetti e poi anche dell'opera, è stata inserita nel piano delle opere pubbliche e parliamo di un intervento di circa 500.000 euro. Ci sono osservazioni? Interventi? Prego, Ferro.
Sì, appunto, volevo in merito al piano di rifacimento delle strade, ho notato che è stato inserito tutto nella prossima annualità, verrà realizzato
esatto, 2022.
Tra il 2020, sì, esatto, nel primo anno, adesso io come prima annualità avevo considerato 2023, visti i tempi, insomma. Comunque è previsto nei prossimi mesi, viene inserito tutto in un'unica annualità senza spalmarlo negli anni. Quindi che appunto le considerazioni che noi abbiamo sempre fatto sulla situazione delle strade a conoscenza al Consiglio, perché la situazione delle strade del fuori borgo, quindi la zona più rurale di Moro d'Alba, è disastrata. E quindi quello che ovviamente mi fa piacere che venga messo venga stanziato questo fondo per rifacimento, ma sicuramente l'attenzione deve essere continuativa, quindi nel senso che non si può prevedere interventi così circoscritti in un piccolo periodo quando ci sono strade che sono state abbandonate per anni. E Sì, ma tanto la risposta già la conosciamo, quella poi successiva, il punto, la precedente amministrazione, che ormai sono diventate anche fuorvianti, perché quando uno si va a documentare vede anche che non so vere le risposte, come quella sulla Famiglini. Però detto questo, allora, visto che vi anticipo, perché già lo sapevo qual era l'attacco, precedentemente basta interrogare le persone che ci vivono in queste strade per chiedere se la situazione era quella attuale. Ci sono persone che quasi che non ci riescono ad arrivare nelle case, so che addirittura qualcuno ha pure invitato il sindaco a recarsi, io sono andata a trovare un'amica ormai un mese fa, mi ha toccato la macchina sotto, se venite nella strada di casa nostra, che peraltro è frequentata anche dal consigliere Piattella e la sua famiglia, voglio dire, ve lo possono testimoniare loro stessi, che erano anche presenti, peraltro Leonardo era presente anche all'Unione dei Consorzi. Quindi la situazione è disastrosa. Per me la previsione deve essere più a lungo termine, non si può paragonare alla precedente situazione, a mio avviso, in una zona ci vivo pure, quindi tornando forse prima all'aspetto campagna elettorale, mi sembra che ci state entrando più in voi con questi interventi che noi alla campagna elettorale, anche appunto facendo uno stanziamento così importante, stranamente a ridosso delle elezioni, dopo anni e anni di abbandono totale.
Allora, premessa 1, non so se tu ti aspettavi un attacco, ma per me, la minoranza, per me è insignificante, io non vi tengo in considerazione zero, se non quelli che sono gli obblighi istituzionali del fatto che siamo in Consiglio Comunale, io sono un garantista e quindi do gli spazi che sono assolutamente necessari, se no quello che pensa la minoranza o io faccio una cosa, io neanche leggo i vostri post, pensate un po', non leggo neanche i vostri giornalini né tantomeno gli articoli che escono sul giornalino scritti da voi, né prima, come facevo in passato, né tantomeno dopo quando vengono pubblicati, per dire proprio il pensiero della minoranza, dal mio punto di vista, mi passa sopra come l'acqua quando piove su un keyway. Detto questo però, noi non facciamo le cose improvvisate, ci sono degli interventi previsti sul nostro territorio che sono fatti in maniera costante dal personale, sulla base di uno storico, con investimenti fatti in maniera costante, quindi la manutenzione che viene fatta delle strade è un impegno assolutamente da riconoscere ai nostri dipendenti comunali e al nostro ufficio tecnico. Gli interventi vengono fatti in maniera ordinaria, a volte anche combattendo contro gli fattori atmosferici, come è avvenuto di recente, 15 giorni fa, in cui si è ritrovati nell'arco di una settimana di dover rifare tutte le strade e sistemare tutte le strade dove avevano fatto gli interventi. Quello che noi abbiamo fatto, un piano strade, è una cosa diversa che la manutenzione ordinaria che lascia il tempo che trova, è quello di trovare in alcune situazioni degli interventi che vadano a ripristinare uno stato di assoluto decoro di alcuni tratti stradali. in maniera no definitiva, perché le strade non sono mai una cosa definitiva, ma non in maniera rabberciata come è stato sempre fatto, buttando semplicemente un po' di ghiaia e un po' di betume sopra le buche. L'intervento che abbiamo messo in cantiere è stato messo proprio che prevede con un piano, non mi ricordo il numero di interventi, 14-15 interventi su tutto il territorio comunale, che riguarda sia strade comunali, sia strade vicinali. Ovviamente le strade vicinali dovranno avere un percorso diverso, perché essendo vicinali dovranno passare attraverso, come dire, l'imprimato dei consorsi di tutela, dei consorsi stradali, non di tutela, dei consorsi stradali, quindi sarà anche una responsabilità dei residenti stabilire o scegliere di fare o non fare un determinato intervento. Ovviamente l'intervento è stato messo nella sua complessità perché la normativa non consente di scorporare un progetto semplicemente con l'ottica eventualmente di ridurre i singoli lotti di costo e quindi le modalità di affidamento, quindi noi non possiamo spezzettare un intervento e poi fare 10 gare, noi abbiamo messo tutto insieme e faremo un'unica gara, probabilmente la faremo ripartendo in lotti, però con delle procedure che sono quelle previste per un intervento da 500.000 euro sostanzialmente. Su questo abbiamo già preso un accordo con Viva Servizi, perché gli interventi che andremo a fare saranno concordati e prevederanno dove è necessario anche l'intervento di Viva Servizi. E questi interventi sono programmati, non da un'esigenza, perché è veramente, questo l'abbiamo visto, che è il modo di fare politica degli ultimi 15 anni, eccetera, eccetera, per cui si guarda all'ultimo momento a fare il favore a Tizio, Caio e Sempronio per un consenso elettorale. Lo abbiamo fatto oggi perché siamo nella condizione di poterlo fare, perché nel corso di quest'anno vanno in esaurimento alcuni mutui, per cui noi siamo in grado di stipulare mutui quest'anno di importo consistente, senza questo creare alcun aggravio al bilancio comunale, perché terminiamo di pagare mutui per, mi pare, 25-30 mila euro e quindi senza, con una continuità, senza quindi soluzione di continuità finanziaria, il prossimo anno noi possiamo accollarci l'onere di alcuni mutui senza colpo ferire su quelli che sono gli equilibri di bilancio. Quindi questa è la ragione fondamentale per cui abbiamo messo quest'anno tutto l'intervento e per cui andremo anche ad accendere mutui, se tutto va come deve essere, entro la fine dell'anno per questa cosa qua. Quindi gli aspetti elettoralistici sono aspetti assolutamente importanti, ma siccome noi non amministriamo, e questo lo dimostra anche l'impegno che stiamo facendo sulla cultura e sugli investimenti in quel senso, non si guarda al domani mattina, ma si guarda anche alle prossime generazioni. Penso per esempio al progetto che abbiamo prestato per il PNRR, per la realizzazione di un asilo nido, per dire. Cioè, quindi c'è una proiezione che va ben oltre quello che è il momento, per cui l'intervento delle strade è una risposta assolutamente necessaria, la manutenzione che viene fatta ad oggi è quella la migliore che si possa fare, sic est antibus rebus, proprio perché questa non è sufficiente, al di là delle segnalazioni dei singoli, lo vediamo anche da soli, non è sufficiente, e poi non c'è bisogno che lo veda il sindaco, l'assessore o il consigliere, lo vedono gli operai comunali che quotidianamente stanno sulle strade a intervenire per risolvere le situazioni di criticità che emergono. Quindi su questo non c'è nessuna intenzione elettoralistica, certamente facciamo quello per cui siamo stati eletti, quindi quello di fornire dei servizi sempre più efficaci e efficienti alla nostra cittadinanza, con l'attenzione dei bisogni di tutti, non soltanto di quello che urla più forte, come molto spesso invece avviene o è avvenuto. Altri interventi?
Scusi, io un'altra cosa volevo chiedere, perché ho parlato di strade vicinali. Le strade che fanno parte del consorzio richiederanno anche un contributo a parte delle persone che perché mi è sembrato di capire questo, diciamo, all'intervento. Cioè, quindi ci sono dei lavori di cui si potrà decidere se farli, se partecipare o meno, se magari può chiarire meglio questo aspetto.
Nel piano finanziario del programma triennale dei lavori pubblici, il piano finanziario è previsto per il 2022, scusate, per intervento delle strade 415.000 euro di mutuo, 75.000 euro intervento di privati. L'intervento di privati corrisponde al 60% del costo dell'opera sulle strade vicinali, perché così è ripartito il costo dell'opera sulle strade vicinali, 60% i privati e 40% l'amministrazione comunale per le funzioni pubbliche che svolgono queste strade. Altri interventi? No. Prego.
mi unisco al ringraziamento che il sindaco ha fatto alla squadra degli operai, che veramente sono encomiabili per la loro dedizione. Le strade sono di loro particolare attenzione e proprio il fatto che cioè, la nostra amministrazione sceglie di fare un intervento importante che era tanto tempo che aspettava, ma questo tempo non può essere quantificato in 4 anni della nostra amministrazione. Proprio il fatto che si siano deteriorati in solo 4 anni significa che prima gli interventi erano stati sbagliati, evidentemente, perché altrimenti un intervento su una strada quantomeno deve avere una proiezione un po' più lunga. Bene anche chiarire questo aspetto dell'intervento dei consorzi, perché è facile lamentarsi, però vediamo insomma poi all'atto pratico quello che è necessario fare. L'amministrazione farà la sua parte. Ricordo anche che questa amministrazione si è data una serie di priorità quando è entrata alla guida di questo paese. La prima assoluta priorità è stata la casa di riposo. Perché, come dico anche quando incontro i turisti, una comunità non ha futuro se non sa prendersi cura della parte più fragile di sé. La casa di riposo è stato l'emblema dell'abbandono di questa comunità. Per mesi ho seguito questo consiglio qui. Io per 2 anni ho seguito, ero lì seduta dove ci sono adesso altre persone, a seguire le fandone che mi venivano raccontate, che mi posticipavano di 3 mesi in mesi l'apertura della casa di riposo. È stato necessario diventare amministratore per capire perché la casa di riposo, senza il nostro intervento in amministrazione, non si sarebbe mai più aperta. Neppure era stato previsto il costo per imbiancare, rinfrescare l'area che non era destinata alla ristrutturazione. Il primo atto che ha dovuto fare il nostro sindaco quando è entrato in amministrazione è stato interfacciarsi immediatamente con la regione per cercare di evitare di perdere i finanziamenti. Non ci dimentichiamo questo. Questo è la nostra storia. Come ci siamo trovati questo paese? L'abbiamo rivoluzionato e questa era la priorità. Se poi qualche cittadino si lamenta perché c'ha la buca davanti casa, la mia risposta è che se fosse stata a posto la casa di riposo avrei avuto le sostanze economiche per intervenire lì. Invece per 1 anno e mezzo, 2 anni, la nostra attenzione si è rivolta principalmente alla casa di riposo per poterla riaprire. Riaprire perché non c'era più, era chiusa. La nostra comunità non aveva una casa di riposo. Poi a seguire tutto il resto. Ovviamente ci vogliono anche le sostanze, proprio perché le cose vengono programmate. Sapevamo che interventi di questo genere non si sarebbero potuti avere prima del... I mutui si sanno quando scadono, quindi è lì. Si fa una lista, un'agenda di lavoro in cui si mettono i punti e le priorità. Poi, se la minoranza vuole dire che ci ha suggerito la nostra agenda di lavoro, credo che questo sia un atto di presunzione bello e importante. Se voleva le cose fatte, poteva farle prima. Allora noi non ci saremmo trovati, come è stato ammesso dalla stessa minoranza, la vetustà delle strade. E se queste strade prima erano diverse, solo 4 anni fa, vuol dire che erano state lavorate in maniera sbagliata, molto semplice. Però ecco, ricordo che l'intervento ora sulle strade è dovuto ad una precisa agenda di lavoro che è stata definita, praticamente corrisponde al nostro programma elettorale, quindi molto semplicemente noi siamo le persone che danno esecuzione a quello che hanno detto. Fanno quello che hanno detto, molto semplice, si dice una cosa e la si fa, poi gli altri fanno le chiacchiere, raccontano le menzogne, poi non ci venissero a dire che non siamo trasparenti, noi non siamo trasparenti, gli atti sono pubblici, non siamo noi quelli che hanno ingannato i cittadini di questo territorio, noi facciamo quello che abbiamo detto di fare, assumendoci questa responsabilità, anche quella di definire un'agenda di lavoro in cui la priorità la si dà alla casa di riposo piuttosto alla buca di qualcun altro. Grazie.
Scusi, se può fare una replica perché... A parte che è andata completamente fuori tema e secondo me su questo andrebbe, gli interventi vanno riportati all'ordine del giorno. Detto questo, allora, innanzitutto mi unisco ai complimenti degli operai, perché chi ha mai detto che Roberto e Giovanni, diciamo, non svolgono un buon lavoro? Ma gli operai vanno dove li manda l'amministrazione, dove appunto c'è il programma, e nelle strade secondarie, a me mi dispiace, però se fate gli interventi che poi sono fuorvianti, se perdono, sono state abbandonate. Io ci vivo e questa cosa non lo accetto, che mi viene detto che non è così. Abbandonate, gli operai vanno dove li mandate e non ce li avete mandati. Stop. L'intervento sulla casa di riposo per me non era neanche all'ordine del giorno, però cioè io dal primo consiglio che mi sgolo su come si fanno gli interventi in consiglio, su questo magari richiamo anche l'attenzione del segretario, perché non è possibile, cioè veramente è difficoltoso.
Richiamando all'ordine. Le 9:45. Quindi è un'ora che facciamo. È un'ora che facciamo consiglio. Non è questo il problema. Chiunque vuole si può alzare e levarsi da questo consiglio, nessuno è obbligato a stare qua dentro. Punto. Se ci abbiamo fretta. Detto questo, per dire, le stempiaggini, se abbiamo fatto mezz'ora per un'interrogazione fatta alla minoranza, cioè non è che se era il consiglio per me era già chiuso da mo' rispetto a queste bagianate che vengono portate all'attenzione, sono altre le questioni importanti. Quindi se poi ci vedremo poi quando nei consorzi stradali si dovrà discutere di cacciare fuori i soldi, se tutti ci sono così contenti di dover sistemare le strade che sono in situazioni, me lo auguro, perché noi stiamo perdendo molto energie e risorse e tempo su questi progetti, spero che i cittadini siano effettivamente interessati a che questi interventi vengano fatti. Mettiamo a votazione, chi è favorevole alzi la mano, contrari, due contrari. Astenuti, nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, due contrari. Nessuno astenuto. Allora, modifica e integrazione del regolamento comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Questa è una proposta che viene fatta dall'ufficio tecnico e riguarda l'adeguamento ai sensi della norma di quello che è il regolamento di applicazione degli oneri di urbanizzazione. Voi avete quindi un sinottico, quindi avete avuto modo di vederlo in maniera molto chiara. Tutte le modifiche che sono state fatte in virtù di disposizioni di legge, sostanzialmente. Voglio solo sottolineare due arbitrarietà che vengono poste all'attenzione del Consiglio in questo regolamento. Sono quelli messi all'ultima pagina nella tabella. Sono sostanzialmente l'individuazione delle aree dove adottare un'ulteriore riduzione rispetto a quella di norma del 10% per gli interventi di edilizia e di recupero da eseguirsi nelle zone A, che è il centro storico, e nelle zone E, che è quello rurale. Cioè sostanzialmente si favoriscono quegli interventi di recupero dei volumi piuttosto che quelli di realizzazione di nuovi volumi. L'altro aspetto molto interessante è la proposta di un'ulteriore riduzione del 10% di oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi di recupero che prevedano un adeguato sistema di raccolta, filtraggio, accumulo e nuovo utilizzo delle acque meteoriche raccolte, cioè quello per l'utilizzo intelligente delle acque, che oggi è una risorsa sempre più importante e sempre più a rischio. Noi attualmente annaffiamo, laviamo le macchine, scarichiamo il water con l'acqua di Gorgo Vivo, sostanzialmente con un'acqua minerale, tanto per essere chiari. È chiaro che noi favoriamo tutti quegli interventi che vengono fatti affinché si formino anche dei sistemi di accumulo alternativi che consentono di utilizzare l'acqua non potabile, sostanzialmente l'acqua piovana o comunque di deflusso, e questo secondo me è una cosa molto interessante. Ci sono interventi? No, mettiamo a votazione. Vuoi intervenire?
Prego. Volevo precisare che proprio anche da questo adeguamento degli oneri di urbanizzazione si coglie lo spirito di questa amministrazione, che è volta alla tutela dell'ambiente, tanto da spenderci anche in uno dei festival Green Loop, e colgo anche l'occasione, anche qui sindaco, per precisare la diffusione di fake news in merito alla recente ordinanza di risparmio idrico, in cui la stessa minoranza, perché purtroppo non è che viene da un profilo, mi è stato segnalato da un cittadino che ha colto l'incongruenza di quanto si diffonde in maniera erronea, insomma, in cui si dice che la nostra amministrazione, quindi i nostri operai, sprecano l'acqua per detergere le strade pubbliche. Ovviamente l'ordinanza nero su bianco, che è stata diffusa in linea con quanto sono le indicazioni della Regione Marche, fa salvo l'igiene pubblica, quindi l'acqua ovviamente in un periodo come questo può essere utilizzata per garantire l'igiene pubblica. Chi conosce il territorio, chi sta vicino alle persone, sa che ci sono dei punti critici purtroppo sul nostro territorio in merito alla presenza eccessiva di piccioni, sui quali siamo intervenuti con delle trappole e la rielettrificazione di alcune aree, che però non sono ancora sufficienti. Per cui è necessario intervenire con una detersione delle aree, qui anche del centro, in maniera precisa, in modo tale da evitare di diffondere malattie. L'ordinanza fa salvo proprio l'igiene pubblica, quindi non c'è alcuna incongruenza della nostra amministrazione nell'uso dell'acqua, e anzi la nostra attenzione rivolta all'ambiente e l'uso delle risorse anche idriche è esplicitata proprio in questa azione, insomma, che prevede il sostegno di interventi per il recupero delle acque. Grazie.
Altri interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari? Due contrari. Astenuti? Nessuno. C'è immediata esecutività? Nessuno, mi ricordo. Sì. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrari? Due contrari. Nessuno astenuto. Sì, effettivamente il regolamento deve essere pubblicato, quindi vabbè, non è che cambia qualcosa. Allora, punto 8, acquisizione del patrimonio dell'ente dell'immobile ubicato in piazza Tarsizio numero 13 da destinare al centro culturale. Allora, questi sono degli interventi, lo vedremo entrambi, che rientrano nella sfera che è stato possibile realizzare grazie alla riorganizzazione della struttura del nostro comune, con l'individuazione di un'area urbanistica, diciamo così, e gestione del patrimonio. Qui abbiamo chiesto appunto alcuni interventi di razionalizzazione del nostro patrimonio. Abbiamo individuato due immobili che rientrano nell'interesse dell'amministrazione comunale, anche nell'ottica della propria programmazione, del piano e del, diciamo così, il programma di mandato che abbiamo adottato, quindi del DUP e di tutti gli atti di programmazione, che è quello in questo caso dell'acquisizione dell'immobile in piazza Tarsitti, che è l'immobile ex Belardi. L'opportunità è nata appunto per il fatto che venir meno della compianta maestratina e della disponibilità da parte degli eredi di cedere questo immobile, la messa in vendita. A quel punto noi abbiamo fatto una valutazione sull'opportunità di acquisirlo, un po' per la sua collocazione che è al centro storico e quindi da poterlo destinare a spazio funzionale alle attività comunali, nello specifico spazio funzionale all'attività per l'insediamento della biblioteca comunale, che attualmente si trova presso la struttura dell'ex scuola Don Bosco, che come sappiamo è una struttura che ha dei limiti dal punto di vista strutturale e che inevitabilmente nel proseguo dovrà essere oggetto di una rivisitazione nella sua funzionalità, nella sua stessa esistenza, all'interno del quale c'è appunto collocata la biblioteca, e quindi è un obiettivo primario individuare una nuova collocazione per la stessa. Questo intervento viene fatto anche nell'ottica del PNRR, perché vi sono numerose risorse nel corso dei prossimi mesi / anni che ci consentiranno di fare degli interventi di recupero in uno spazio a destinare appunto a biblioteca comunale, ma in un'ottica più ampia, una sorta di casa della cultura. Noi l'abbiamo inserito, non questo mobile perché non era ancora nelle nostre disponibilità, ma l'idea di pensare una biblioteca, l'abbiamo inserita nel nostro progetto, il PNRR, per la riqualificazione dei borghi, proprio come uno spazio che non sia soltanto di mera, tra virgolette, conservazione di libri e prestito librario, ma un luogo da vivere, come luogo di convivialità, ma anche come spazio per l'organizzazione di eventi e anche come spazio per l'organizzazione di nuove forme di lavoro, come appunto il co-working o di spazi condivisi per varie tipologie di interventi. Quindi quello si presta, l'immobile, che chiaro immagino abbiate individuato tutti, si presta in maniera eccelsa a questi obiettivi. Abbiamo avuto la possibilità di farlo, abbiamo trovato un accordo con i proprietari, abbiamo una valutazione di congruità di quello che è l'offerta a cui si è convenuto con la proprietà, e quindi siamo intenzionati di procedere all'acquisto. Questo va autorizzato ovviamente dal Consiglio Comunale, come anche va autorizzato dal Consiglio Comunale il fatto di acquistarlo con l'accensione di un muto. Ci sono interventi? Prego.
Sì, io volevo, diciamo, chiedere, mi è sembrato che anche nell'ex, diciamo, locale che era utilizzato per il centro sociale fosse stato chiesto ai ragazzi l'associazione Asso nella Scarpa, che peraltro adesso ha chiuso, diciamo, il mese scorso, mi sembra, no, fine, sì, poche settimane fa, era stato richiesto l'utilizzo di quel locale ed era stata, cioè così perlomeno, l'ex Tana. Ok, era stata richiesta da parte dei ragazzi dell'associazione Lasso nella Scarpa, così ci avevano riferito all'epoca, ed era stata, diciamo, non concessa perché ci sarebbe dovuto andare la biblioteca comunale, cioè comunque queste sono, questo è quanto ci avevano riferito l'associazione. E, quindi io volevo capire cioè, quali intenzioni ci sono, diciamo, quindi attualmente su questo locale, visto che la biblioteca a questo punto si prevede di spostarla in questo immobile che verrà acquistato, e quindi quale sarà, insomma, il suo utilizzo, e perché allora non si è, cioè, comunque non si è pensato, in vista anche del fatto che questi ragazzi stavano chiudendo l'associazione, magari di riparlarci se c'era poi l'intenzione di questo acquisto, perché magari si poteva comunque, come dire, incentivarli a mantenerla aperta, un'associazione comunque, no, di giovani che si volevano attivare per il territorio. E poi volevo chiedere se era stata comunque valutata la possibilità di utilizzare anche il locale dell'ex Croce Gialla, che non è di proprietà ovviamente del comune, ma di un privato cittadino, che comunque so che la sua, insomma, intenzionalità fosse, una volta che si è spostata la Croce Gialla, di, come dire, renderla disponibile, no, per il comune, per le attività, cioè comunque sempre così mi è stato riferito anche da, insomma, associazioni che, ma questo è importante rispondere pubblicamente perché magari anche chi ci aveva questa intenzione può sentire, e, perché magari poteva essere utilizzato anche qui lì da altre associazioni, però la risposta era stata appunto che c'era una volontà di condividere col comune delle prospettive. E quindi volevo chiedere questo, e volevo anche quindi chiedere se, comprendo insomma che l'investimento sarebbe oneroso, se c'è l'idea comunque di utilizzare quelli che sono i locali dell'ex scuola, anche se appunto diciamo rimetterli in utilizzo necessita di un cospicuo intervento, però se l'intenzione, visto che anche appunto la biblioteca a questo punto verrà spostata, ci sia di fare una sorta di ala polifunzionale, no? Perché quello è una struttura, sì, in effetti da rimetterci le mani, ma che potrebbe offrire molte potenzialità, stando anche, no, adiacente ai giardini, sotto il comune, quindi essendo ampia, in ex scuola, cioè, diciamo, molte caratteristiche, diverse stanze, bagni, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, volevo chiedere, diciamo, questi chiarimenti.
Allora, per quanto riguarda il locale qua sotto, molto chiaro, cioè, voglio dire, noi massima disponibilità anche delle associazioni, poi le associazioni hanno avuto tutti gli scontri che c'è stato, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più rispetto all'impegno sul territorio di alcune realtà, che però alla fine hanno deciso di chiudersi, questo è nel legittimo vivere delle associazioni sul territorio, delle libere associazioni sul territorio. Il locale qua sotto inizialmente è stato ipotizzato come biblioteca, appunto, in realtà adesso è necessario che questo spazio rimanga a disposizione, perché con l'evoluzione che c'è stata anche in termini di borghi più belli d'Italia, flusso eccetera eccetera, gli spazi che noi abbiamo destinato all'enoteca che verrà realizzata a breve probabilmente possono essere anche non sufficienti, quindi noi abbiamo bisogno di garantirci questo spazio, quello che si chiamava una volta l'ex Tana, per, come dire, per eventuali sviluppi di questa realtà. L'immobile, non so da dove vengono queste informazioni rispetto all'immobile ex immobile Croce Gialla, noi abbiamo richiesto alla proprietà una convenzione per poterlo mettere a disposizione per attività culturali e anche condividere con altre associazioni, siamo in attesa di un riscontro da parte della proprietà, che per il momento credo che abbia, in via informale, questo non in via ufficiale, abbia intenzione di destinarlo ad altro, in altre funzioni o comunque altre destinazioni. Quindi questo non c'è. In merito all'ex scuola, nulla si improvvisa, tutto va programmato. Noi dobbiamo far fede a quello che è il nostro PRG, approvato nel 2013, quindi 10 anni fa, che potrà essere anche rivisto, ma ci vuole il tempo, in cui è previsto l'abbattimento della scuola, questa è la programmazione fatta dalle precedenti amministrazioni, l'abbattimento della scuola e la realizzazione di appartamenti, una palazzina con appartamenti, dietro la prima fila di case, diciamo dove c'è l'orto di Benito, tanto per capirci. Questo è quello che è la nostra programmazione, quindi prima di fare operazioni di qualsiasi tipo va modificata la programmazione. Rispetto alle nostre priorità, al momento quella l'abbiamo accantonata perché richiede un onere importante. Tra l'altro noi ci siamo ritrovati con una richiesta al Ministero per interventi di 4,5 milioni, non in linea neanche con la programmazione. Quindi le cose non si possono fare con la confusione, bisogna farle con in grano salis. E quindi al momento viene utilizzata con moderazione questo spazio, però è chiaro che progressivamente dobbiamo trovare soluzioni per tutto quello che è dentro quella struttura a cittadinanza. La biblioteca ha questa strada che non è un ripiego ma è un rilancio, ovviamente, perché questa ipotesi si troverà attuazione con le linee di programmazione PNRR o altri canali di finanziamento, sicuramente diventerà un'occasione di valorizzazione ulteriore di questo contesto culturale che è la biblioteca comunale, che in passato viveva per in virtù di una convenzione con l'area vasta chiamata, che faceva capo a Falconara. Falconara ha abbandonato tutto, ha detto che non era più interessata e ci ha lasciato a piedi. Tante realtà hanno annaspato, noi abbiamo fatto investimenti importanti, parliamo di 6-7 mila euro all'anno di investimento per garantire la continuità dell'attività della biblioteca, garantendone l'apertura con personale qualificato, non con volontari, con gente di buona volontà. Quelli possono essere a volte di supporto, ma con personale qualificato per l'attività di bibliotecario. E su questo stiamo andando avanti. Sono altri interventi?
Chiedo una precisazione inerente, diciamo, al PNRR. Quindi diciamo, l'amministrazione prevede di acquistare l'immobile, quindi eventuali lavori di ristrutturazione per l'adeguamento, perché adesso ci sono tutti i vincoli proprio anche legati ai bandi del PNRR, no? Il vincolo alla vulnerabilità sismica, tutti atti che sono, diciamo, complessi per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile, è legato a questi ipotetici fondi. Cioè in questo momento noi acquistiamo per renderla fruibile, ci sono fondi, oppure attendiamo, diciamo, i finanziamenti possibili del PNRR? C'è una progettualità,
no,
oltre l'acquisto, diciamo?
Noi abbiamo una progettualità rispetto alla funzionalità che deve avere una biblioteca. Le progettualità specifiche potranno essere avviate esclusivamente nel momento in cui l'immobile è nella disponibilità, perché io non posso fare un progetto su un immobile che non è di mia proprietà, tanto più nell'ambito del PNRR è proprio vietato, cioè se io propongo un intervento su un immobile, l'immobile deve essere nella disponibilità reale dell'ente, dell'amministrazione. Quindi noi adesso, siccome queste cose sono emerse, adesso noi abbiamo intanto, ci siamo accertati, del possesso del bene, così che con questo possiamo avviare un'attività di progettazione e quindi poi anche la partecipazione ad eventuali bandi che al momento non ci sono, non è che l'abbiamo fatto perché domani scade un bando a cui dobbiamo partecipare, al momento non sono previsti, però adesso vediamo anche come va la vicenda del governo nazionale, però sono previsti sostanzialmente degli assi di intervento legati appunto alla cultura, soprattutto alla promozione dei piccoli borghi. Anche la Regione Marche ha fatto adesso una legge per l'albo dei piccoli borghi storici, quindi dove noi ci siamo di diritto perché siamo dentro i borghi più belli d'Italia, e quindi ci sono una serie di opportunità che al momento non sono state individuate, ma questo è un intervento propedeutico. Entriamo in questo bene perché chiaramente è un bene sul mercato e quindi probabilmente se non lo compravamo oggi, probabilmente nell'arco di qualche settimana, mese o forse anni, sarebbe stato acquistato altri, niente di male. Noi però riteniamo che sia strategico per l'attività futura dell'amministrazione comunale di Moro d'Alba. Altri interventi? Prego.
Allora, ringrazio il Sindaco per aver illustrato bene come si agisce in amministrazione, cioè si programmano le cose. Proprio prima ci si faceva presente della necessità di dare i servizi alle persone. Questa amministrazione ha ampliato le ore in cui un operatore professionista sta in biblioteca e può rispondere alle esigenze degli utenti, da 4 a 6 e 2 aperture settimanali, mentre prima era relegata soltanto ad una ad un'apertura. Questa programmazione, proprio perché riteniamo che la biblioteca sia il fulcro fondamentale di una comunità, ci programmiamo per poter aumentare i servizi anche in maniera innovativa, facendo sì che la biblioteca possa rispondere anche a nuove esigenze per accogliere l'incontro fra le persone, un luogo in primis di incontro ma anche di lavoro. Mi preme anche precisare che i locali che stanno qui sotto il comune, definiti ex Tana, cioè già da quando abbiamo fatto l'ingresso, senza un intervento significativo da un punto di vista strutturale, non sarebbero stati fruibili, perché il bagno è in condizioni inadeguate, quindi il massimo che si può chiedere a questo locale è quello di essere ciò che è ora, cioè un magazzino. Se sarà necessario come spazio a magazzino per l'enoteca, ok, attualmente viene utilizzato per appoggio, per una serie di oggetti anche che servono per alcune associazioni e anche le attività sul territorio, ma il fatto che il bagno, l'accessibilità al bagno avvenga su salendo delle scale che sono strettissime, non rende fruibile da tutti questo, questo spazio. Ai ragazzi dell'Astro nella Scarpa era stato proposto, cioè avevamo fatto un incontro proprio l'anno scorso di questo periodo, a luglio, e insomma ci chiedevano dei locali per poter fare dei progetti. Abbiamo dato a disposizione, detto che c'era la disponibilità proprio della biblioteca, dei locali della biblioteca per fare delle attività di dopo scuola, e quindi ovviamente, come accade sempre, si era chiesto di inviare un progetto che non è mai arrivato. Questo progetto di cui ci avevano parlato, e credo che voi siate direttamente investiti perché si faceva proprio il nome del consigliere Angiolani come responsabile del progetto, non è mai arrivato, e noi avevamo dato proprio la disponibilità di questo, dei locali della biblioteca, proprio per la loro centralità e il fatto di essere frequentati anche da famiglie o altro. Invece non c'è stato nulla. Per quanto riguarda poi altre, insomma, la questione di altri immobili, il sentito dire, cioè non va bene per l'amministrazione, cioè non ho capito perché si devono fare le richieste sulla base di un sentito dire. Il proprietario dei locali dell'ex Croce Gialla inizialmente sembrava volesse concederlo in comodato d'uso gratuito all'amministrazione, ma ovviamente essendo un proprietario può destinare come vuole, magari qualcuno può anche rivolgersi direttamente a questo proprietario se vuole proprio questo immobile, ma ecco, questo, grazie.
Bene. Sì.
Purtroppo questo è. Per quanto riguarda l'associazione L'Asso nella Scarpa, diciamo che loro avevano fatto una serie di richieste ed era stato, diciamo, concesso sì il locale, ma poi erano state, diciamo, non era stato, diciamo, come dire, concesso a tutta una serie di altri interventi che loro richiedevano, e quindi di conseguenza non si sono sentiti di poter avviare, diciamo, un progetto di questo tipo. Dire che eravamo a capo di questo progetto, diciamo, non è corretto, perché il consigliere Angiolani, nella qualità, diciamo, delle sue competenze, essendo stata un'insegnante, aveva dato ai ragazzi la disponibilità di dare una mano qualora se fosse stato avviato il progetto, esatto, come diciamo volontari appunto per le attività didattiche. Questa è la precisazione, in modo che appunto i consigli sono registrati e possono essere ascoltati. Detto questo, appunto sì, ci sono dei locali, come diceva insomma l'assessore, che concordo sul fatto che appunto così denominato ex Tana non sia adeguato, ma appunto i fondi del PNRR probabilmente, come dice il sindaco, che arriveranno, ma diciamo in questo momento è sulla linea degli investimenti, quindi la progettualità c'è, devono essere o di proprietà del comune, ecco perché appunto fate questa proposta di acquisto di questo immobile su cui volete insomma fare degli interventi, oppure appunto avere un vincolo di destinazione almeno decennale. Però in ogni caso se possono prevedere di fare degli interventi in dei locali che sono già di proprietà del comune, piuttosto che investire, diciamo, su dei nuovi acquisti. Ecco perché, magari così faccio anche l'intervento pertinente, diciamo, noi ci esprimeremo contrari su questo punto.
Ce ne faremo, giustamente la ragione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, due contrari. Astenuti, nessuno. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Contrari. 2 contrari, astenuti nessuno. Bene, ultimo punto all'ordine del giorno, che è analogo al precedente, qui riguarda l'acquisto di un altro immobile da destinare a caserma dei carabinieri. C'era stato un rifuso sulla prima convocazione, ovviamente non è il numero 79, penso che tutti quanti l'abbiate individuato. Noi un paio d'anni fa, facevamo, mi pare, il 2020, se non sbaglio, 2019, una manifestazione di interesse pubblico per la disponibilità da parte dei cittadini di cedere all'amministrazione comunale un immobile idoneo da poter destinare a nuova caserma dei carabinieri. Il problema di caserma dei carabinieri è un problema annoso che ci portiamo avanti, penso, da 30 anni sostanzialmente, ma che oramai sta raggiungendo dei livelli abbastanza seri e con il rischio evidente di perderlo proprio come collocazione. Quindi noi abbiamo deciso di procedere in questo senso. Sulla programmazione che avevamo fatto era previsto l'alienazione del terreno a Belvedere o Strenze, di proprietà del Comune, da destinare per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Ovviamente l'alienazione abbiamo bandito già un bando di gara per la cessione della vendita, che è andato deserto nel 2021, unitamente a quello appunto dell'eredità Famiglini, che invece è andata a buon fine, grazie all'impegno che abbiamo profuso come amministrazione. Quindi a questo punto noi abbiamo deciso di procedere comunque all'acquisto di un immobile, poi ovviamente continuerà l'attività di tentativo di alienazione del terreno del sito a Belvedere per cofinanziare la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. La collocazione è idonea sia per posizione geografica, diciamo così, che per volumetria esprimibile in quell'area, e quindi abbiamo deciso di procedere, di proporre al Consiglio Comunale l'acquisizione dell'immobile attualmente di proprietà a seguito di lascito di proprietà del Santuario della Madonna della Rosa di Ostra, e di farlo con l'accensione di un mutuo. Ci sono interventi? Prego, Ferro.
Anche in merito, diciamo, a questo immobile volevo chiedere, diciamo, oltre l'acquisto, diciamo, quella che è la previsione della messa in opera dell'immobile, perché, diciamo, si presenta sicuramente, diciamo, una posizione che può essere idonea, però la struttura sicuramente non è idonea per ospitare ad oggi in una caserma dei carabinieri, quindi va, diciamo, rimessa, no? In uso, con tutti i vincoli che ci sono sempre legati appunto al concetto adesso della vulnerabilità sismica, sulla quale, diciamo, non si può, diciamo, venire meno. Quindi intanto volevo chiedere, diciamo, questa precisazione, quali erano le previsioni, cioè se c'era, diciamo, un accordo con la prefettura, non so, a chi sono in carico poi le spese, insomma, di messa in opera della caserma una volta che l'immobile è stato acquistato, cioè come si intende realizzarla adesso, al di là di acquistare l'immobile.
Questo sarà oggetto di interventi di programmazione specifica che faremo in seguito. Ovviamente anche qui, in questo caso, noi abbiamo già ovviamente degli schemi di progetto, perché abbiamo già concordato con l'area progettuale, l'ufficio progettuale del Comando dei Carabinieri di Ancona, in merito a quelle che devono essere le caratteristiche di un immobile da destinare a caserma dei carabinieri. Ovviamente noi non possiamo investire un euro in soldi se non abbiamo l'oggetto dell'intervento, no? Perché non possiamo costruire sulla carta un edificio da collocare chissà dove. Quindi questa cosa verrà concretizzata successivamente all'acquisizione del bene, ma abbiamo ben chiaro alcuni aspetti. Uno, che su questo tipo di intervento probabilmente in prima fase, quando avevamo fatto la manifestazione di interesse, l'avevamo fatta nell'ottica di utilizzare alcuni benefici di legge che erano previsti dai bonus. Ora questo strumento non è più utilizzabile, perché oramai è andato in crisi, siamo allungati con i tempi, quindi dovremo sfruttare altri strumenti. Sul piano finanziario sto ragionando direttamente con il Ministero degli Interni. È chiaro che noi andremo a fare un intervento su quest'area, che è composta non soltanto dall'immobile ma anche da un'area in zona B edificabile, che può essere obiettivamente da valorizzare al fine di pensare interventi perequativi di cofinanziamento dell'intervento. È chiaro che noi puntiamo sull'intervento quindi del Ministero, siamo disposti a inserire anche delle risorse del Comune, perché l'immobile di proprietà del Comune, non a caso continueremo a mettere in vendita, e spero e mi auguro, e le previsioni sono per riuscire a vendere l'immobile di Belvedere entro un anno sostanzialmente, e quindi risorse che possono essere destinate a questo. Ovviamente se vogliamo quantificarlo basta fare i conti della serva, se noi dobbiamo realizzare un immobile di 600 metri quadri significa avere un investimento di 1.200.000 euro. Okay? Dopo, io capisco che ci sono delle indicazioni che sono emerse in maniera chiara anche in questo Consiglio, che ci sono dei cittadini anche rappresentati in questo Consiglio che preferirebbero che la caserma dei Carabinieri non stesse a Muro d'Alba, però questo è già avvenuto in altre considerazioni, però invece questa, per questa amministrazione è prioritaria la presenza della caserma dei Carabinieri a Muro d'Alba, a prescindere, come elemento di garanzia e di sicurezza per tutta la cittadinanza e di tranquillità per il nostro territorio, e su questo, su questa priorità continueremo a muoverci. Questo è solo il primo passo di concretezza. Io già, se oggi approviamo questo punto, lunedì comunicherò già al comando dei Carabinieri di aver avviato la procedura, e quindi cominceremo a intavolare una programmazione con chi di dovere per definire il progetto e il piano finanziario dello stesso. Non ci muoviamo così a naso. Questo è il primo passo per arrivare alla realizzazione di questo obiettivo che era nel nostro programma di mandato. Altri interventi?
No, diciamo che in questo punto, cioè noi su questo punto ci esprimiamo, diciamo, contrari, perché in questo momento non c'è una fattibilità. Quindi è vero che il sindaco ha detto che i prossimi, diciamo, consigli quindi porterà, diciamo, come dire, la prosecuzione di questa fattibilità di progetto. In questo momento, secondo me, è una spesa, diciamo, non legata ad una concretezza, perché appunto l'investimento è un investimento, al di là dell'acquisto, che è un investimento che ci possiamo permettere, diciamo la messa in opera non è un investimento che ci possiamo permettere, quindi, e non lo vedo realizzabile in questo momento, però i prossimi consigli ci dimostreranno, insomma, se lo è o meno e se sono stati reperiti i fondi. Su questo poi valuteremo, insomma, come esprimerci.
Assolutamente, voglio dire, tante cose che la minoranza riteneva non realizzabili le abbiamo realizzate, e lo faremo anche su questo. Prendo atto quindi dell'intenzione della minoranza di ritenere non prioritaria la presenza di una caserma a Muro d'Alba. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Bene, vi ringrazio, vi auguro di passare un buon Ferragosto, chi non ha fatto le ferie di fare delle buone ferie. Thank you.